Signori, problemi con azioni mutui o BTP? Mazza e Rosciani, la risposta è tutta qui.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Oh, cara Deborah, puoi parlare pure sulla voce, perché quello che ci interessava era la chitarra in questo caso. Buongiorno.
Buongiorno. La chitarra di chi soprattutto?
È la chitarra di Ed Sheeran, come sicuramente avete riconosciuto dalla voce. Play this guitar. Ed Sheeran ha autografato una sua chitarra di questa collezione Sheeran Guitars Mathematics Tour. Domani, venerdì 27 settembre, sarà messa all'asta sulla piattaforma Katawiki, con l'intento però di devolvere il ricavato all'ospedale del cuore Gaetano Pasquinucci di Massa, che è un centro di alta specializzazione per le patologie cardiovascolari. L'asta si chiuderà il 13 ottobre, quindi se potete segnarlo, ma oggi tenete pronte le agende, perché vi daremo diverse occasioni, diverse indicazioni per così, se volete anche fare degli investimenti magari meno soliti, non per questo meno interessanti, anzi forse più interessanti, come la chitarra di Ed Sheeran. A volte investimenti a fini benefici, e abbiamo convocato quindi un esperto di valore mondiale. Forse dire valore mondiale è poco?
È poco, è riduttivo. Direi che nel pianeta no, sì, beh, di valore mondiale, ma in tutto il pianeta, appunto, in
diciamo
tutta la sfera intergalattica,
a
non
livello
esiste
di sistema
nessuno
solare,
così competente non esiste, direi.
E allora lo presentiamo. È con noi e ci fa molto piacere qui in studio Filippo Bolaffi, amministratore delegato del gruppo Bolaffi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito e per le immeritate parole.
No, faremo veramente una full immersion nel mondo delle aste, perché i cimeli che ogni giorno circolano in questo mondo sono veramente i più originali, e c'è anche un mondo di appassionati, forse anche insospettabile, che invece rende molto florida la vostra attività. Ne volevo raccontare di un'altra asta,
sì, vero,
che riguarda anche in questo caso un gruppo di grandi appassionati, quelli che per anni hanno seguito la sitcom americana Friends. E allora, che cosa è successo? Siccome questa nota, appunto, commedia americana ha raggiunto il traguardo dei 30 anni lo scorso 22 settembre, allora per l'occasione la Warner Bros. Ha regalato una gioia ai suoi fan, mettendo all'asta alcuni degli oggetti più iconici della serie. Il prezzo più pregiato è stato l'iconico divano arancione del Central Perk, il bar dove i sei mitici Friends, appunto, erano abituati ad incontrarsi a bere un caffè. È stato venduto per $29.259. Oltre al divano sono stati messi all'asta anche molti abiti di scena, come per esempio il maglioncino di mohair grigio a collo alto che Rachel, Jennifer Aniston, appunto, ha interpretato, ha indossato più volte, pare. È stato venduto a $6.500, poi anche la vecchia bambola che i Geller usavano come trofeo per tornei familiari di football. Invece questa vecchia bambola ha raggiunto i $9.100. Insomma, davvero le curiosità, soprattutto gli spendenti in questo mondo, sono tanti.
E tra l'altro, proprio in questi giorni, cioè oggi e domani, c'è un'asta benefica in quel di Torino. Ci dica qualcosa, Bolaffi, cominciamo a anticipare qualche cosa?
Sì, un'asta intitolata Curiosità, in inglese Oddities, a favore della Fondazione Time 2, che è un ente benefico di Torino. Sono oggetti veramente che non rientrano in nessun catalogo merceologico tipico dei nostri, ma curiosi. Direi soprattutto oggetti di arredamento, insegne luminosi, flipper, jukebox. Un po' la parola modernariato può far intendere. E tutte le commissioni d'aste ricavate da questa vendita andranno devolute in beneficenza. La vendita è stasera dal vivo, i primi 30 lotti, e i successivi circa 200 con la modalità internet live nella giornata di domani.
E infatti ci sono dentro flipper e persino le tazze del Mulino Bianco che ognuno di noi ha in casa, ne sono assolutamente certa. Anzi, sono dei cimeli anche risalenti come agli anni 80 e 90. Prima davamo un'occhiata con Filippo Bolaffi, appunto, in questo catalogo, che peraltro ha incuriosito anche me per la modalità con cui viene elaborato. Quindi un grandissimo lavoro di catalogazione, fotografia, e questo ci dà l'ulteriore dimostrazione di che mole di lavoro ci sia dietro la vostra attività, che non si esaurisce solamente nella ricerca di pezzi, fare l'asta, la ricerca dei migliori compratori naturalmente, ma c'è tutto un lavoro preparatorio enorme proprio per presentare al meglio anche tutta la rassegna dei cimeli che potete...
Assolutamente sì, e in questo caso sono oggetti moderni e non è necessaria una grande attività di ricerca storica, ma anche per oggetti già certificati, comunque la casa d'asta seria va indietro nel tempo, cerca di ritracciarne la storia, aggiungere delle caratteristiche magari non scontate per il proprietario che ce li dà da vendere, tutto per valorizzarne al meglio e che l'asta abbia successo.
C'è pure la tovaglietta con il vassoio del caffè Paulista.
Quello di Carmensita sei già mia,
esattamente,
quindi il gas e vieni via,
esattamente quella. Vabbè, cose... cioè, ci spiace non poterlo far vedere ai nostri ascoltatori,
però,
perché
però,
si divertirebbero
aspetta,
tanto.
Astebolaffi.it, astebolaffi.it, se andate proprio sulla sezione comprare, appunto, la prima cosa che trovate nella sezione comprare del sito astebolaffi.it è curiosità, oggetti, arredi, accessori, asta a favore della fondazione Time 2, che è appunto, come ha ricordato Filippo Bolaffi, oggi, stasera dal vivo e poi domani, quindi potete vedere. Devo chiarire subito che non ci sono oggetti di merchandising dei Chapter 11 nel catalogo.
Adesso però dopo facciamo due chiacchiere con Filippo Bolaffi, perché questo affronto
non ancora, ma sicuramente sarà un grande successo, dovremo ripeterla e a quel punto i Chapter 11 domineranno l'asta. Però devo dare una cattiva notizia a un membro di Chapter 11, che di solito gli oggetti valgono molto di più quando apparteneva a qualcuno che non è più in vita.
Ah, ecco.
Quindi io aspetterei
adesso
un attimo.
Adesso vediamo a quale del gruppo possiamo rinunciare magari, perché no, siamo va bene, tre giornalisti ma anche quattro musicisti.
Avevo preannunciato anche una trasmissione divertente, adesso non me la fate così sfiorire in questa maniera. Detto questo, allora andiamo un po' agli ascoltatori. Io questa mattina vi voglio veramente particolarmente vivaci, perché voglio che ci raccontiate se avete mai partecipato ad un'asta per anche così riuscire a mettere le mani in un cimelio di un vostro che ne so, attore del cuore, il cantante del cuore. Sono cimeli particolarmente costosi generalmente, però magari ci avete provato perché volevate così anche avventurarvi in questo mondo, anche per vedere come funziona. Anche di questo parleremo questa mattina con Filippo Bolaffi, e poi magari, se ce la facciamo, faremo un piccolo focus sul tema dell'oro, perché anche questo è un ambito della vostra attività che sta in questo momento riscuotendo grande consenso, anche date le quotazioni che il metallo giallo ha raggiunto di recente. Quindi veramente una puntata a 360 gradi. Ricordiamo le modalità per intervenire, Mauro.
800240024, abituale numero verde per intervenire in diretta, oppure 349-238-6666, messaggi WhatsApp, scritti, vocali o anche, se volete, SMS. Tra l'altro vi invitiamo, poi lo faremo più volte nel corso di questa puntata e delle prossime, anche a dirci qualcosa di divertente o magari, non lo so, anche di non divertente, quello che volete voi, a proposito del compleanno, dell'imminente compleanno per Radio 24, che compirà il 4 ottobre, giorno di San Francesco, giorno del dono, peraltro, è tutta una cosa che si tiene. Compirà 25 anni, 4 ottobre. Volete dirci qualcosa, un augurio, una, non so, mandarci anche delle cose sgradevoli? Noi giriamo a Leonardo Manera, magari.
Quelle sì, noi però preferiamo i messaggi di auguri, anche perché in realtà hanno una finalità questi messaggi, quindi in realtà mandatecene, e anche carini se è possibile, perché poi vi racconteremo appunto a che cosa ci servono. Detto questo, partiamo con il giornale radio del risparmio.
Drin drin, edicola risparmio.
Allora, Mauro l'ha citato poco fa, ma vi argomento un po' meglio il tema del giorno del dono, perché proprio oggi vengono presentati, in occasione degli eventi targati Giorno del Dono 2024, che si celebra il 4 ottobre, i dati della nuova edizione del rapporto Noi Doniamo, settimo rapporto sul dono in Italia, curato dall'Osservatorio sul Dono. La propensione al dono degli italiani resta solida, ma sembra non crescere più, anzi sembra regredire leggermente. Gli italiani sembrano oscillare sempre più tra partecipazione e disimpegno. Gli italiani che si dedicano al volontariato passano dall'8,3% al 7,8% fra 2022 e 2023. In sei anni si sono perse praticamente 910.000 persone e sono in calo anche i donatori alle organizzazioni non profit. L'Istat ha registrato una diminuzione del 12,8% del 2022 all'11% del 2023 del numero di cittadini che affermano di aver donato denaro almeno una volta ad un'associazione. È chiaro che proprio in questo frangente in molti si sono chiesti se abbia avuto un impatto il clamore che ha suscitato il caso Ferragni Pandoro. Sembra che in realtà l'impatto di questa vicenda sia stato decisamente limitato, con solo il 5% delle organizzazioni non profit a segnalare un calo delle donazioni in qualche modo correlato alla vicenda. La fonte di maggiori entrate si conferma essere l'erogazione liberale da persone di una crescente liberale da persone fisiche, 60% soprattutto di 45-74 anni, in maggioranza del nord distruiti, seguita da una crescente rilevanza del 5 per 1000 che arriva al 39% contro il 31% del 2022. Poi c'è il mondo dei lasciti testamentari, che continuano a rivelarsi uno strumento di introito ancora marginale. Noi con qualche notaio a volte abbiamo parlato di questo argomento. Solo l'1% delle organizzazioni dichiara di averne ricevuti. Infine, fra le cause più scelte dai sostenitori, al primo posto c'è la ricerca medico-scientifica, al secondo gli aiuti umanitari e emergenza, inclusi Ucraina ed Emilia-Romagna, al terzo la povertà in Italia.
Allora, abbiamo invece una indicazione di tipo di investimento, gestore di fondi in particolare. Anzi,
ti ho lasciato volutamente a te perché so che ci tieni a segnalare generalmente questi temi.
Abbastanza, perché risulta che ancora le donne che fanno gestione di fondi, cioè le gestrici di fondi, anche se già solo a dirlo vedete che suona quasi una curiosità, ecco, effettivamente sono ancora una rarità, sono ancora, chioso io, troppo poche. La percentuale nel 2023 era 12,1% a livello mondiale, c'era un leggerissimo aumento, ma stiamo parlando dello 0,1, lo ha segnalato l'Alpha Female Report di Citywire. Degli oltre 18.000 gestori presi in esame, soltanto 2.179 sono donne. Perché? Perché sostanzialmente probabilmente non c'è ancora una cultura di reale parità, o forse non c'è una attenzione sufficiente, o ancora non ci sono abbastanza ragazze che magari scelgono di intraprendere questa strada, che invece secondo me noi abbiamo spesso, Deborah, delle esperte che fanno con noi Meteoborsa piuttosto che le nostre tavole rotonde digitali, che sono bravissime, anzi tanto quanto gli uomini. Okay. E in qualche caso probabilmente rispetto ad altri colleghi pure di più. E l'Italia è un po' al di sopra della media, perché ci collochiamo al 18%, quindi quasi una su cinque, è già una percentuale un pochino più confortante, siamo in controtendenza, ma stavamo al 20% e sono quindi diminuite nel tempo.
Mi hai dato un assist perfetto per ricordare che ne avremo una bravissima, Nadia Vavassori di Amondi, il 9 ottobre, senza nulla togliere agli altri ospiti naturalmente, alla nostra Digital Roundtable dedicata alla previdenza complementare. Da ieri è attiva la piattaforma che vi consente di iscrivervi, andate sul sito di Radio 24 per la Digital Roundtable, appunto sulla pensione in più, l'abbiamo intitolata così proprio per parlare diffusamente della previdenza integrativa. Ultima notizia: continua la crescita del numero di pagamenti digitali, ce lo racconta la 22esima edizione dell'osservatorio Carte di Credito e Digital Payments, curato da Assofin, Ipsos e Nomisma con il contributo del CRIF. La preferenza dichiarata per i pagamenti in contanti pare ormai minoritaria, solo il 38% dei decisori italiani pagherebbe in cash se fosse completamente libero di scegliere. Il 2023 spiega questo rapporto, ha visto il consolidamento dell'accelerazione dell'innovazione e della digitalizzazione. I comportamenti di spesa e le modalità di pagamento cashless dei consumatori possono ormai definirsi strutturali, come dimostrato dall'ulteriore riduzione dell'uso del contante. Infatti, il numero di pagamenti effettuati con strumenti diversi dal cash, dal contante, a livello nazionale è cresciuto, pensate, del 14%. Nel 2023 il numero di carte di credito attive si è attestato a 13,5 milioni, in aumento sul 2022. Il valore delle transazioni risulta in crescita del 7,6%. Infine, il numero di transazioni registra un aumento leggermente superiore rispetto al valore, evidenziando una diminuzione dell'importo medio per operazione. Si conferma infine l'importante crescita delle carte di debito in circolazione, in linea con la tendenza già osservata negli anni precedenti.
E con questo, cara Anna Elena Riva, andiamo a seguire le aste di Bolaffi.
Investire informati.
Ho diverse cose che potrei mettere in asta. Cosa si può fare?
Per partecipare all'asta a fondo benefico posso scaricare gli importi? Se prendo un accessorio che costa 10.000 euro lo posso scaricare dalle tasse?
Buongiorno, volevo chiedere, richiedere una stima a Bolaffi di un oggetto ha un costo o è gratuito? Grazie. Vi seguo.
Aggiungo che un ascoltatore ci ha scritto che ha un castello, se non ho visto male.
Sì.
No, aspetta, forse questo ci voleva telefonare, un Alessandro da Venezia, magari poi lo facciamo prendere da Marco, addirittura ha un castello in Piemonte e pare che sia pieno di cose interessanti da poter rimettere in circolazione, quindi c'è da capire se questo è tutto folklore, Filippo, oppure in realtà anche questo è un mondo che voi esplorate per poi capire se i beni che si ritrovano all'interno di questi ambienti possono essere rimessi attraverso la vostra attività in circolazione.
Direi anche compreso il castello, perché si vendono anche all'asta gli immobili. È un'attività di cui ci occupiamo. La prima e la terza domanda sono abbastanza assimilabili. Tutto può essere valutato, tutto ha un valore, non tutto finisce in asta. Quindi la prima cosa è mandare delle fotografie, anche ormai con WhatsApp, una mini descrizione di quello che si sa degli oggetti. Noi per alcune categorie merceologiche abbiamo chiaramente una valangata di richieste e poi gli oggetti che finiscono in asta sono una piccolissima percentuale. Parlo della categoria dell'antiquariato, per esempio. In tutte le case abbiamo dei mobili, degli oggetti vecchi, che è un brutto termine, però vecchio non vuol dire antico. Comunque
l'età è quella che è.
Anche antico non vuol dire che abbia un mercato e ci sia del valore. Però le prime valutazioni solitamente sono gratuite e sono un'idea di massima se si può approfondire l'argomento o meno. Se c'è interesse, poi si piglia un appuntamento con l'esperto.
Diventa una consulenza vera e propria.
Che è comunque gratuita in una prima fase. Se poi il lavoro di valutazione è un inventario completo di una casa e dobbiamo investire 3 giorni di lavoro, magari ci si mette d'accordo. Però la maggior parte dei casi le valutazioni si fanno gratuitamente, perché la valutazione propedeutica poi a una vendita all'asta, dove la casa d'asta ci guadagna. Se uno invece ci vuole solo far perdere del tempo per avere la valutazione,
capitano pure quelli.
Diciamo che abbiamo il naso per stanarli e magari
magari per litigare con altri eredi, perché poi anche quello può essere un punto di difficoltà, no?
Però, tornando a un discorso di valutazione non finalizzata all'asta, in casi di successione, parlavamo prima delle successioni, e veniamo spesso chiamati per dare un valore di quello che poi è oggetto di imposizione fiscale. Molto importante mettere in successione dei beni ereditati se si pensa che abbiano del valore, oppure anche ai fini assicurativi, e in questo caso è un'attività più consulenziale che poi col tempo
fungete proprio da periti.
Sì, dopo può essere poche settimane o dopo anni uno poi ci richiama: ho la tua valutazione in mano, adesso sono interessato a venderlo.
Allora, devo confermare, Bolaffi, che il fisco è sempre in cima ai nostri pensieri, anche parlando di aste, anche parlando di aste benefiche. Allora, qualche ascoltatore chiedeva, ma la vendita, poi il ricavato, se ricavo dal mio oggetto, come devo regolarmi?
È scritto chiaramente nel catalogo, alcune aste i proventi vengono direttamente devoluti all'ONLUS, l'ente benefico, e in quel caso e una detrazione come aver fatto una beneficenza con un bonifico. In altri casi, come il caso di stasera, per questioni burocratiche, se la ONLUS non è attrezzata per gestire il magazzino e altre cose, il bonifico invece viene fatto alla casa d'aste e siamo poi noi a promettere di devolvere il 25%, che sono i diritti d'asta, a favore della società benefica. In questo caso, essendo intermediato a noi, non è deducibile o detraibile, non mi ricordo se è deducibile o detraibile.
Allora, vintage, poi ne parliamo meglio magari, perché adesso siamo quasi sulla interruzione per i mercati finanziari, però il vintage diciamo che sta andando fortissimo. Queste anche le curiosità che voi presentate questa sera e domani poi sul sito, mi sembra che si facciano spesso riferimento a tutta questa parte del Novecento, così, che ha prodotto anche con stili diversi, magari dall'oggetto tecnologico dell'epoca, il jukebox o il flipper, fino anche ad abiti o particolari accessori del vestiario.
Sì, qui ci sono varie tendenze che si mischiano: moda vintage è una cosa, oggetti vintage che noi chiamiamo design soprattutto è un'altra categoria. Diciamo che la natura umana tende a farti piacere quello che ti piaceva quando eri giovane, ma non potevi permettertelo, l'avevi sognato. Quindi
tipo il giubbotto del paninaro che vuoi tu, Mauro, quello lì.
Ma io ero già anziano per i paninari, guarda Deborah, però grazie.
Comunque, quello che negli anni 70-80 era semplicemente un oggetto di uso comune, oggi è diventato un oggetto da collezione, 20 anni fa non lo era. Le nuove generazioni tendono a apprezzare di più delle cose, magari sono state prodotte in massa, ma per loro hanno dei ricordi, quando invece magari delle opere con 400 anni di storia dicono poco. Questo è proprio un commento generale, però c'è sicuramente una tendenza a non buttiamo via nulla, perché quello che oggi non vale domani potrebbe valere.
Specialmente sul design, sai Deborah, perché ci sono delle cose molto interessanti, so, i televisori degli anni 70 piuttosto che
e
avevano
le sorridere nei bagni delle case, quando uno dice rifaccio il bagno, distruggo, butto via tutto, in verità si sono stati buttati via dei oggetti all'epoca pagati come oggetti moderni per disegnare i bagni, poi sono diventati oggetti vecchi usati e oggi hanno dei valori spropositati perché all'epoca furono disegnati dagli importanti designer.
Ad esempio la robinetteria, mi viene da pensare, e anche altri
direi più specchiere,
anche sanitari,
no, usati ma usati poco, no.
Va bene, fermiamoci su questa parte,
esatto,
prima che
gli specchi.
Prendiamo una deriva, come dire,
come quella di ieri mattina,
scatologica. Sì. Le borse,
brava Deborah, brava.
Di denari.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm.
Io posseggo vari gioielli d'oro che però non uso più perché ormai sono fuori moda. Volevo sapere se questo è il momento opportuno per venderli, monetizzarli, ma incassare contanti oppure comprare altri gioielli. Che cosa mi consigliate?
Volevo sapere dal punto di vista fiscale, cioè avevo letto qualcosa ultimamente per cui non più di 2.000 euro e non più di 30 articoli, sarebbe da chiarire un attimo dal punto di vista dell'Agenzia delle Entrate, come sempre, grazie.
Domanda, ad esempio oggetti, non lo so, tipo fatti in avorio, che non si può più commercializzare, possono andare all'asta?
Cioè qua veramente saltiamo di palo in frasca, ma era inevitabile per un settore così variegato e variopinto come il vostro, Filippo Bolaffi. Archiviamo una volta per tutte la parentesi fiscale?
Sì, dai, perché lo dico da appassionato della materia.
No, ma ci sono talmente tante cose
però
belle.
Però mi concentrerei su altri aspetti, prego Bolaffi.
Allora, vi sorprenderà la mia risposta, ma in Italia c'è forse la legge più favorevole d'Europa per il trattamento fiscale per i possessori di beni usati, e gli oggetti a collezione rientrano tra i beni usati, quindi che sia un quadro, un orologio, dei gioielli, francobolli, monete, vini, qualsiasi cosa. e uno li vende, 100 viene venduto, 100 ti metti in tasca. Non devi dichiarare nulla, ma non per omettere la dichiarazione, non è dovuta nessuna imposta. E tra l'altro non esistono neanche imposte sul patrimonio, come in altri stati, dove se tu hai un quadro che vale 100.000 euro ogni anno gli devi pagare un X%. Questo per tutti i beni usati, e a condizione che tu poi non lo faccia in modo professionale, allora a quel punto stai cercando di mascherare una vera attività professionale, saresti soggetto a altre imposte. Però l'uomo che, o la donna in casa, si trova degli oggetti come i vostri ascoltatori, vendono, incassano tutto pulito, incassano con strumenti di pagamento tracciabili fino alle soglie consentite dalle leggi. Oggi 5.000 euro in contanti si possono pagare, oltre non è consentito. L'unica eccezione per l'oro da investimento, quindi lingotti e monete che valgono per il peso d'oro, a quel punto c'è un trattamento fiscale diverso, perché si tratta di uno strumento finanziario equiparato a un titolo, a un bond, e allora quella transazione è invece soggetta a una tassazione che tra l'altro è cambiata quest'anno, e la differenza è che l'oggetto che viene venduto deve avere un titolo d'oro superiore a 900 millesimi. Quindi i gioielli della signora non rientrano in quella categoria, invece un lingotto d'oro, che di solito ha titolo 999, ha una tassazione diversa. Però l'oro da investimento non sconta l'IVA quando l'hai acquistato, per questo è un po' diverso il discorso.
Volevo anche completare la risposta all'ascoltatrice: cosa faccio con quello che eventualmente ricavo da questa vendita, reinvesto in oro? Sono delle scelte totalmente personali, dipende dalla prospettiva di investimento, da come è organizzato anche il suo portafoglio investito, se ha risparmio di altra natura, quindi dipende da dove arriva quel materiale che aveva già e poi come vuole destinare queste risorse. Ma
sì. Una cosa che noi consigliamo è: magari hai tante cose che valgono poco, invece con quel ricavato ne compri una o due più significative, che in un'ottica di investimento è più probabile che nel tempo abbiano una rivalutazione, però poi è molto soggettivo.
Quali sono gli oggetti che transitano dalla vostra attività e che riescono veramente nel tempo a conservare, ad accrescere il loro valore? Esistono delle modalità di rilevazione anche di questo, Bolaffi, oppure...
No, è molto difficile da dire, perché poi all'interno della categoria merceologica vedi i gioielli. Ci sono determinati gioielli che hanno avuto delle rivalutazioni molto importanti, magari perché dietro avevano un marchio che nel tempo si è sempre apprezzato. Altri, per esempio, sotto gli occhi di tutti, il prezzo del diamante di per sé, nudo e crudo, è sceso negli ultimi tempi, quindi non si può distinguere per categoria merceologica. Oppure in un'asta di auto, di moto, alcuni marchi sono saliti e altri sono scesi.
Va bene.
Ecco, c'è l'aspetto, appunto, per chiudere con la vicenda fiscale, davvero c'è l'aspetto: se uno però è seriale nel vendere cose, allora a quel punto poi l'Agenzia delle Entrate chiederà di, immagino, aprire una posizione IVA, così come succede, per carità, anche con la vendita tra privati, dove appunto ci sono state delle prese di posizione recenti. Se uno vende una volta ogni tanto nessuno gli dice nulla, ma se lo fa continuamente, in modo sistematico, allora è la stessa piattaforma a volte che chiede di aprire una posizione IVA, ad esempio.
E poi il contribuente può andare a discutere e spiegare: l'ho fatto tante volte in fila perché era una mega eredità e non la volevo liquidare in un momento solo, magari erano anche oggetti che le avessi messi sul mercato contemporaneamente, avrebbero un po' inflazionato il mercato, quindi si imbastisce quella trattativa fiscale. Però ecco, di solito il privato che non lo fa di mestiere non ha problemi, il problema è chi mercanteggia senza farlo in modo ufficiale.
Certo. Allora, gli ascoltatori pronti ad intervenire, abbiamo Alessandro da Venezia. Avevo detto che avrei chiamato il signore che ha il castello in Piemonte, peraltro deve, come dire, manifestarci anche un'osservazione che ci sembra molto strana conoscendo Filippo Bolaffi, ma la prendiamo volentieri. E poi abbiamo Guido da Livorno. Alessandro, buongiorno.
Eccomi, buongiorno.
Ma perché si vuole disfare di questo castello, per carità del cielo, mi raccomando.
Abbiamo due minuti, volevo salutare il dottor Bolaffi, conoscevo molto bene suo padre Alberto.
Ha fatto bene a ricordarlo. Guardi, il 15 novembre invece era nato suo nonno, e quest'anno si celebra il bisnonno, esatto, quindi 150 anni dalla nascita dell'azienda, dell'AVO.
Sì, sì.
Alberto Bolaffi. Grazie.
Straordinarissimo, con una verve che mi ricorda anche suo figlio, avere questa verve. Allora, quindi, per farla breve, quindi io ho questo castello che ha delle cose che, come diceva il dottore giustamente, sono le cose vecchie e le cose antiche. le cose antiche tendenzialmente sono vecchie ma hanno un po' di valore, le cose vecchie sono robe vecchie, che sono le robe vecchie. Però allora cosa faccio? Io vado dalla sede Bolaffi, perché io alla fine sono torinese, e che è nel centro di Torino, dico: guardate, ho questo castello, potreste venire a vedere se ci sono degli oggetti, dagli arazzi ai vasi cinesi, dai quadri.
Come lo ha ricevuto? Mi scusi, Alessandro, perché qua si apre un'altra parentesi. Come ha ricevuto questa eredità così interessante?
No, è mio.
L'ha comprato?
È mio, di famiglia, cognome molto torinese, diciamo.
Va bene.
Che non sto a dire dal telefono. Vabbè. E io ho detto: vabbè, se volete venire, io sono a 25 km da Torino, non è che sono in Papua Asia, a Nuova Guinea, non veniamo neanche morti.
Vabbè, Alessandro, venite. Il punto è che non sono ancora venuti.
No, il punto è che non sono venuti. Guardi. Cioè, il punto è detto: oh, vabbè, grazie, arrivederci.
No.
Chiederò personalmente sul numero di telefono alla redazione di Radio 24 e mi impegno a darle un seguito, però... Bisogna anche capire, magari c'è un calendario delle aste, non so quando lei sia passato, che tra l'altro non è mai il miglior modo passare a caso, di solito è meglio prendere un appuntamento, incominciare a inviare dei WhatsApp o un'email con un po' di dettagli, perché do per buono che ci sia sicuramente qualcosa di interessante valore nel suo castello, ma siamo tempestati di persone che ci mandano richieste
e ritengono di avere...
volte non ne vale la pena. In questo caso una risposta va sempre data, quindi mi scuso se non c'è stato dato seguito, però magari era anche il momento sbagliato, mancavano sei mesi all'asta, eravamo concentrati su qualcos'altro.
Tocca a me. Allora dovete rispondere componendo 800240024 e la domanda è: quanti anni compie Radio 24 in quale giorno? Questa risposta dovete darla all'800240024. Invece, se volete mandarci dei messaggi d'auguri vocali, usate l'altro numero 349-238-6666. E adesso traffico.
Guagnon, la passione, se sen.
Di denari.
Sarei interessato a chiedere a Bolaffi, nel caso di monete antiche, se fosse possibile tramite email girare direttamente innanzitutto magari delle foto per poter avere un'indicazione di valutazione e poi eventualmente dargliele direttamente per la vendita, cioè lasciargliele.
Per l'avorio certo che si può fare un'asta all'interno di un carcere.
Dopo rispondiamo.
Allora.
Sono molto bizzarri i nostri ascoltatori qua.
Ormai non ci piacciono neanche
a noi. No.
Allora, 800240024 per la risposta alla domanda che pongo ora. Quanti anni compie Radio 24 e in quale giorno? Dovete utilizzare il numero verde 800240024. Invece, i messaggi di auguri per quel giorno lì in cui compiamo quegli anni lì, ecco, quelli lì, per favore, vocali al 349-238-6666.
Allora, Bolaffi, quest'anno ne avete fatte davvero tante di aste, altre molto belle ne arriveranno la prossima sui gioielli. 1 e 2 ottobre, ma a proposito di gioielli, c'è stata quella l'asta di gioielli da record organizzata il 27 e il 28 marzo, qua il pezzo più pregiato che è stato venduto, il rarissimo zaffiro blu del Kashmir 4,61 carati, poi il manifesto di Dudovic, il bibendum, il l'omino della Michelin, no? Anche in questo caso un manifesto aggiudicato a 100.000 euro, circolano delle cifre molto importanti. Qual è la più clamorosa che avete mai realizzato con pezzi assolutamente straordinari? Adesso magari avrà una carrellata lunghissima di cose belle.
Gli aneddoti sono lunghissimi, provo a essere sintetico. Circa 5 anni fa, in una delle nostre giornate di valutazione, che sono giornate apposite dove tutti i nostri esperti si trovano presso le nostre sedi, Milano, Torino e Roma, o presso un albergo in altre città, e le persone tipo queste della vostra radio arrivano con in mano un oggetto, una foto, perché è una valutazione. Una signora porta due libri, uno dice: questo sapevo che in famiglia valeva tanto, libri del 400, e in realtà la nostra esperta lo guarda e dice: sì, bello, molto rovinato, non è così raro, non è una prima edizione, 3-5 mila euro, che vale, ma questa signora aspetta. sta per andarsene, dice: ah, poi in un mobile di una casa che abbiamo ereditato, che mi ha lasciato qualcuno, c'era anche questo, glielo butta lì. 450.000 euro di libro trovato in un cassetto di un mobile, e non e pensava che fosse quello che non valeva.
Ecco, a volte...
L'inizio della matematica, un libro molto famoso di Pacioli.
Ah sì, di Fra Luca Pacioli, l'inventore della partita doppia.
Lui.
Caramba, che sorpresa mi verrebbe da dire.
Eh no, caspita.
Mi si è illuminato, Beato.
Guarda, guarda che quelle che cose che racconti tu in borsa, le puoi raccontare perché è esistito Fra Luca Pacioli.
Ma incredibile.
Che inventò la partita doppia.
È profondamente
così...
ingiusto che non ce l'avessi tu quel libro là.
Vedi, però io
da
avevo...
Da nasce da lì.
Esattamente, esattamente proprio da lì. Scusa, io volevo parlare di vini, ma forse tu invece volevi
no,
sentire...
No, c'è un ascoltatore che è scomparso, era in diretta, non lo so, cioè arrivano, compaiono, si mettono lì. L'ascoltatore da Verona che è caduto.
La cosa del posso mandare l'email, chiedeva sì, l'ascoltatore. Esatto. L'abbiamo detto, ma ripetiamolo.
valutazioni@astebolaffi.it, mandatevi tutto. Qualche risposta sarà immediata, qualcuna necessiterà di più lavoro di
povero
studio.
Lei oggi pomeriggio,
ma
già lo
per
so
fortuna che ho un po' di persone che fanno questo lavoro, io sono solo amministratore delegato e mi occupo di cose più divertenti,
tipo venire a Radio 24. I vini,
eh sì, perché visto che siamo quasi alla fine, brindiamo, no? E allora qualcosa sui vini, perché i vini sono effettivamente un oggetto da collezione.
Assolutamente sì, la nostra casa d'aste è leader in Italia di questa categoria merceologica. Tra l'altro quest'anno per la prima volta separiamo il catalogo dei vini da quello dei distillati. Storicamente prima c'erano i vini e poi i distillati, quindi whisky principalmente. Sono due mercati con pubblico abbastanza diverso, e quindi quest'anno ci sarà un'asta di distillati e poi un'asta di vini. I vini si bevono, quindi chiunque li compri prima o poi li rivenderà per essere bevuti, o se li berrà in prima persona. Quindi il mito si colleziona le bottiglie, le etichette, no. È un collezionismo non da asta. Il vino è vivo, è organico, quindi ha fisicamente una scadenza. Alcuni vini possono essere bevuti dopo tantissimi anni, altri dopo minor tempo, e questa è la selezione dei vini che viene fatta da essere messa in asta. La qualità della bottiglia di un vino che ha, diciamo, 40-50 anni ovviamente tende a essere scadente, ma il vino si evolve, cambia nel tempo, e quindi anche una bottiglia di 50-60 anni può essere bevuta. Sicuramente avrà delle caratteristiche diverse dalla stessa etichetta imbottigliata 10 anni fa.
Certo. Ettore da Verona deve essere telegrafico perché stiamo andando alla chiusura, cose che abbiamo già detto le ribadiamo. Ettore,
non lo so se l'avete già detto perché mi sono perso 10 minuti.
Veloce.
Velocissimo, un amico ha un Cristo crocefisso, risale probabilmente al 600, vorrebbe avere una valutazione e capire se ha senso contattare Bolaffi per avere un'expertise e come fare.
Ha senso, e può essere un Cristo del 600 che vale 600 euro, 6.000 o 6 euro, quindi bisogna vederlo. Potrebbe essere di avorio, e allora a quel punto rispondo alla domanda ascoltatore precedente. L'avorio si può vendere, ma viste le leggi sul bracconaggio bisogna dimostrare che sia stato prodotto quell'oggetto prima di una certa data in cui sono entrate in vigore queste leggi. Uh-huh. Il Cristo del 600 è un'opera d'arte, un oggetto di arredo come mille altri, quindi rientra perfettamente nelle categorie di oggetti che noi valutiamo.
Allora, poi sul costo delle valutazioni, Filippo Bolaffi l'ha detto, se si tratta di un bene da visionare velocemente, si inquadra velocemente, il costo non esiste. Se si tratta di una collezione ritrovata all'interno di un castello, come nel caso dell'ascoltatore precedente, quindi la valutazione di tutto quello che è il contenuto richiede tempo e giorni, qua stiamo parlando di qualcosa di diverso. Poi, se tutto quello che c'è lì dentro finisce in asta e l'attività di intermediazione la fa l'attività, ovviamente, allora qua si può negoziare sui prezzi, eccetera.
La commissione.
Ecco, appunto.
Ah, quello che vi abbiamo detto è anche qualcosa che potremmo non avervi detto: astebolaffi.it, e così li trovate anche per partecipare all'asta benefica domani, per chiedere una stima e tanto altro ancora. Ma adesso andiamo a sentire Agostino. Buongiorno. Ci dica la risposta, quanti anni compiamo e quando?
4 ottobre 99 è la nascita di Radio 24.
Sì. E sono 25 anni.
La risposta è esatta. Grazie Agostino, grazie a tutti voi che anche ci avete mandato messaggi d'auguri. Continuate
Bolaffi,
a farlo.
Allora, e riprendiamo un appuntamento fra qualche settimana?
Molto volentieri.
Entro Natale, una volta che ha fatto queste due aste, quella di stasera e quella dei gioielli, verso novembre ci viene a raccontare come sono andate, quindi lo anticiperemo con largo anticipo agli ascoltatori, appunto, il suo intervento, così almeno ci facciamo mandare anche qualche foto, facciamo delle valutazioni qua in diretta.
Ah già, io devo svuotare la mia cantina, guarda.
Buona giornata a tutti, grazie ancora.
Buongiorno a tutti, grazie.